Allora, buonasera, benvenuti a questo secondo incontro, siamo puntuali, sì, dedicato al tema dell'umanesimo, sappiamo non da un punto di vista storico, storiografico, ma da un punto di vista proprio filosofico. Abbiamo voluto, come dicevamo la volta scorsa, chiamare i filosofi a parlare di questo tema, che riguarda anche tutto il nostro pianto educativo, pedagogico, si potrebbe dire forse anche politico, perché, come abbiamo visto settimana scorsa, il tema si è posto al centro dell'attenzione filosofica, perlomeno a partire dalle celebri parole di Martin Heidegger che abbiamo richiamato la volta scorsa. Oggi abbiamo qui a parlare la professoressa Adriana Cavarero, che veramente a Verona non ha bisogno di presentazioni, perché è una figura non solo della filosofia italiana ma anche della cultura veronese. È andata in pensione da poco, ha insegnato tanti anni, sappiamo, qui all'università a Verona. Siamo molto contenti di averla qui e sappiamo anche che è una delle massime studiose non solo italiane ma anche internazionali. Oggi mi parlava che tra poco le dedicheranno un convegno di 3 giorni in Inghilterra proprio dedicata a lei, al suo lavoro, alla sua figura. Quindi è una studiosa di fama internazionale, studiosa in particolar modo del pensiero di Hannah Arendt, o perlomeno lei ha interagito molto con questo pensiero. Mi limito a ricordare il suo ultimo titolo, voi sapete bene che giù c'è un banchetto con i titoli principali della professoressa. L'ultimo è edito da Raffaello Cortina, Inclinazioni, critica della rettitudine. Allora, sapete benissimo qual è il nostro schema. Prima parla la professoressa e dopodiché apriamo il dibattito. Per cui io mi taccio subito, la parola a te e buon ascolto a tutti.
Grazie. Grazie a Davide, grazie alla Fondazione Campostrini. Sono molto felice di essere qui, che è vicino a casa mia, per cui mi sento proprio parte, non solo di Verona, ma di questo quartiere, di questa realtà culturale, educativa, che è così importante. E parlerò appunto della condizione umana, dell'umanesimo, della condizione umana, a partire da Hannah Arendt. Allora, Arendt, preparatevi, Arendt è una pensatrice radicale e ripensa il concetto stesso dell'umano e dell'umanesimo in modo radicale, e sono i tempi in cui vive la catastrofe della sua epoca, simboleggiata dal nome evento Auschwitz. Sono questi eventi, questi tempi, a costringerla a questa radicalità. Infatti Arendt nasce ad Hannover nel 1906, è ebrea, un'ebrea tedesca, vive e studia in Germania durante la presa del potere del nazismo e il trionfo dell'antisemitismo, segue, insomma, è studentessa di Heidegger, che è stato appena nominato, ha anche una relazione amorosa con Heidegger, che però si tronca, che lei tronca, perché Heidegger, in un famoso discorso per il rettorato, mostra, diciamo, si allinea con l'ideologia nazista, a modo suo, ma lo fa. Arendt viene catturata dalla polizia tedesca a Berlino, non viene trattenuta, la sera stessa procura i modi per scappare e scappa in Francia. Nel frattempo era già stata privata della cittadinanza. Scappa in Francia, arriva in Francia, ma nel 1941 anche lei è in Francia quando i nazisti, che hanno occupato la Francia, cominciano a fare le loro retate degli ebrei fuggiaschi. Quindi lascia la Francia, attraversa i Pirenei a piedi, lascia la Francia, si imbarca e va in Spagna, si imbarca e arriva negli Stati Uniti nel 1941. Da allora lei abbraccia questo paese che l'ha, diciamo, ospitata e salvata. Ben presto scrive in inglese, abbandonerà la lingua tedesca. E In America acquisterà anche la cittadinanza americana, e in America esce il suo, in inglese, esce dopo vari saggi il suo primo grande libro, che è un libro celeberrimo che segna anche la storia del pensiero politico, che si intitola Le origini del totalitarismo. È del 1951. Ed è proprio da questo libro sul totalitarismo che stasera partiamo per comprendere in che senso e perché Arendt senta la necessità di ripensare così radicalmente e profondamente il concetto stesso dell'umano e dell'umanesimo. E aggiungo di più, perché Arendt in questo suo ripensamento radicale dell'umano avanzi una critica molto forte al fallimento della tradizione umanistica europea. Arendt vede una complicità fra la tradizione umanistica europea, poi lo riprenderemo, e la catastrofe di Auschwitz. Allora, all'inizio dell'opera sul totalitarismo, che è su questa forma di governo totalitario, di sistema totalitario, che Arendt identifica sia in Germania con il nazismo, sia in Unione Sovietica con lo stalinismo, ma con un accento molto più forte sul nazismo, e per quanto riguarda l'operazione di distruzione dell'umano, molto più forte sul nazismo. Allora, all'inizio di questa opera sul totalitarismo, Arendt si chiede com'è potuto succedere che nel cuore della cultura europea, della cultura umanistica europea, in Germania, la Germania di Goethe e la Germania di Schiller, per intenderci, la grande tradizione tedesca, che proprio lì si sia verificata questa catastrofe. Come è stato possibile, l'evento Auschwitz, per quel che vuol dire, cioè proprio la nientificazione, la distruzione non solo del popolo ebraico, ma di un concetto stesso dell'umano, come è stato possibile che questa distruzione si sia verificata nella culla dell'umanesimo e anche al culmine di una grande tradizione? Che cosa è successo? Come è potuto succedere, si chiede. Quali categorie abbiamo a disposizione per descrivere, per giudicare e descrivere un atroce esperimento su larga scala per la nientificazione dell'umano in quanto umano, ossia, come lei dice, per la riduzione degli uomini a esseri superflui, il cui omicidio è come lo schiacciamento di una zanzara? Questa è una citazione da Arendt. Ora, io non posso qui riassumere, non voglio riassumere la complessità del libro sul totalitarismo, però seguirò alcuni fili essenziali per focalizzare con voi proprio il tema della condizione umana. Allora, Arendt intanto nota che, pur inserendosi questo grande distruzione, questo culmine di distruttività dell'umano, pur inserendosi in una lunga e tremenda storia che conosce stragi, massacri, torture, assassini, pur facendo parte, diciamo, di una nota galleria dell'orrore umano, il totalitarismo nazista e il suo culmine Auschwitz rimane un unicum. Levi, che certamente conoscete, dice: rimane un unicum per qualità, dice questa frase Levi. La Shoah, quel che succede, è sia per Arendt che per Levi un fatto senza precedenti. il che significa, secondo Arendt, che c'è stata una rottura rispetto alla tradizione. La tradizione politica, filosofica, umanistica, non ci dà, non mette a disposizione categorie per dire quello che è successo, per andare a fondo e descrivere perché è successo, come è successo, come è potuto succedere. Uno degli elementi che segna la differenza di qualità, l'unicità, diciamo, di questo evento, è secondo Arendt che se noi ricostruiamo la storia del male, la storia della distruzione, se volete, abbiamo delle lunghe vicende dove il più tremendo principio che viene seguito dagli assassini, dai criminali, è tutto è permesso, grande è il potere dei criminali e tutto è permesso. Secondo Arendt, questo stesso tremendo principio viene sostituito ad Auschwitz da quello che lei chiama la manifestazione del male radicale. In questo periodo lei lo chiama il male radicale. Poi rivedrà il suo lessico e lo chiamerà, però molto dopo, negli anni 60, lo chiamerà invece la banalità del male. Ma in questo periodo, nell'opera sul totalitarismo, lo chiama il male radicale. Come si è espresso il male radicale? Il male radicale non ha semplicemente, per così dire, abbracciato il principio per cui tutto è permesso, ma ha messo in atto, ha messo in pratica il principio per cui tutto è possibile. E cosa vuol dire Arendt? Vuol dire che fosse possibile trasformare gli uomini, gli esseri umani, in cadaveri ambulanti, né vivi né morti, quelli che Levi chiama i musulmani, no? O che chiama sordide marionetta, no? Questo ultimo stadio, il testimone muto, il testimone che è il vero testimone, ma non parla, non ha parola per dirlo. Ecco, come fosse possibile produrre nel laboratorio concentrazionario, nei campi di sterminio, questi esseri umani deumanizzati, ecco, questo era inimmaginabile e Auschwitz l'ha messo in atto. Cioè il male radicale è la produzione di deumanizzazione, o meglio la produzione di una nuova specie di umani che di umano non hanno più nulla, fabbricati, creati attraverso un metodico uso di una violenza estrema. Do la parola a Arendt perché vale la pena di sentire le parole con cui lei descrive tutto questo. Lei dice: nella terrificante originalità, questa unicità del sistema di sterminio nazista, non è in gioco la sofferenza, di cui ce n'è stata sempre troppa sulla terra, è in gioco la natura umana in quanto tale, ovvero è in gioco la cancellazione dell'unicità della persona e perciò la distruzione della spontaneità come componente costitutiva del comportamento umano, al fine di produrre un esemplare completamente indistinguibile e indefinibile della specie Homo sapiens. Ancora. Non si tratta di singoli uomini che su fondamenti umani sono stati brutalmente uccisi da altri singoli uomini, ma è stato organizzato un tentativo di estirpare dal mondo il concetto stesso di uomo. Non so se vi state abituando alla radicalità del suo pensiero. Io sono 30 anni, 40 anni che la leggo e ogni volta devo, come dire, trattenermi da smussare le sue parole, che sono parole sempre molto decise, appunto molto radicali. Cosa potremmo dire dunque? Potremmo dire che il punto fondamentale di Arendt, da cui poi partirà tutto il suo impegno di teorica della politica, tutta la sua produzione successiva, nel 51, quando lei pubblica questo libro, il punto fondamentale di Arendt è che il male radicale, adesso lo chiameremo così, ha prodotto, fabbricato il non umano, l'inumano, il deumanizzato. Allora, usando un vocabolo filosofico che non è certo arentiano, ma che poi ha segnato una certa fase della filosofia contemporanea, della filosofia francese, diciamo che è come se il male radicale, nel laboratorio del male radicale, si fosse fabbricato il postumano. Il postumano, che se lo usiamo in riferimento ad Arendt, è un concetto assolutamente negativo, anzi è la negatività stessa, il postumano che consiste nella negazione della condizione umana messa in atto in questi laboratori per la nientificazione e la creazione di creature inumane. Vi ricordo le descrizioni di Levi, che si muovono come automi, che non hanno più nulla, non c'è più neanche la capacità di soffrire, la capacità di percepire, uomini vuoti. Queste creature è stato possibile, che non si danno in natura, è stato possibile fabbricarle in questi laboratori del male radicale. Ossia, diciamo, è stato perpetrato un crimine ontologico senza precedenti. Qui non bisogna farsi spaventare dalle parole filosofiche. Crimine ontologico vuol dire che riguarda la condizione stessa umana, l'essere umano in quanto umano. Questo vuol dire. Lei, di fronte a questo, ritiene inopportuno, se non negativo, sbagliato, no? Dire va bene, c'è stata questa parentesi, c'è stato il male radicale, è stato un evento, adesso ricominciamo e riannodiamoci alla tradizione europea umanista che era precedente al nazismo. Capite quello che voglio dire? Che è una cosa che all'epoca è una tematica molto importante. Perché all'epoca, dopo l'immediata reazione alla scoperta del male radicale, dopo il processo di Norimberga, dopo il tentativo di denazificazione, per così dire, dopo questo non c'è stata una continuità. C'è stata, come dire, tutta questa operazione di dimenticanza. Non c'è continuità, sapete, nell'opera della denazificazione, nell'opera della denuncia del male radicale e in tutto il processo anche che ha portato l'Europa a costruire una memoria sulla sua colpa. Non c'è una continuità. Si interrompe per ragioni storiche che qui non abbiamo tempo di affrontare, ma perché la guerra fredda diventa un elemento più importante che non il lavoro della memoria. Però si interrompe questo e riprenderà dopo, proprio con la clamorosità del processo Eichmann, c'è questo lungo intervallo come di dimenticanza. Allora Arendt non ci sta a questo tipo di operazione, lei che è una studiosa di filosofia e di pensiero politico. Dice non è possibile adesso che noi lasciamo da parte questa parentesi come un tremendo incidente e ricominciamo dalla tradizione che è stata interrotta. Di fronte alla produzione del non umano, di fronte al crimine ontologico perpetrato, lei dice: bisogna ripensare la condizione umana stessa, non fidarsi della tradizione, ripensare la condizione umana stessa. Perché? Perché c'è un rapporto fra questa tradizione e ciò che è successo, il male radicale. Ho già detto che c'è stata un'interruzione, non c'è un rapporto diretto. Non è che la tradizione umanistica europea o la tradizione politica europea ha prodotto il nazismo, non è questo. Le cose non sono così semplici. C'è una rottura, però, dice Arendt, molto radicalmente, c'è anche una complicità. Cioè c'è qualcosa nella tradizione, questa tradizione di cui tutti andiamo ancora fieri, appunto ho detto il nome Goethe tanto per capirci, cioè grande tradizione tedesca. C'è qualche elemento che ha una, lei dice, sinistra complicità col nazismo. Questo elemento, ve lo dico subito, è il fatto che soprattutto la tradizione filosofica, la grande tradizione filosofica che viene dai greci e da Platone, questa tradizione della filosofica ha parlato, lei dice, dell'uomo o del soggetto, dell'individuo, cioè di questo concetto universale di umanità, senza mai focalizzare la caratteristica fondamentale della condizione umana, secondo lei, che è la pluralità. Qui siamo proprio nel nucleo del pensiero arendtiano. Lei dice la caratteristica fondamentale della condizione umana è che siamo una pluralità di esseri unici, una pluralità di esseri unici. Parla di questo la grande tradizione? No. Dice l'uomo è un animale socievole, l'uomo è un animale che ha il logos, l'uomo è... Cioè queste categorie universalizzanti, fittizie, troppo larghe, che fanno da schermo al tema del fatto della pluralità, se volete del fatto delle unicità e delle differenze, fanno da schermo. La tesi di Arendt è che questo lavoro speculativo della filosofia, che non ha avuto ovviamente un impatto diretto sulla storia, quando mai la filosofia ha un impatto diretto sulla storia. Però questo lungo lavoro della filosofia nel dimenticare, nel non tematizzare la pluralità degli uomini, ha per così dire facilitato, nell'epoca della grande catastrofe, il fatto che il male radicale sia consistito proprio nella cancellazione fattuale della pluralità umana e nella fabbricazione di automi inumani che sono appunto automi dove non c'è nessun elemento di spontaneità e di pluralità. Sono forti queste immagini, dovete abituarvi alla forza delle immagini di Arendt. Quando noi guardiamo le fotografie o i documentari della liberazione dei campi di concentramento e vediamo questi uomini, queste donne scheletriti, oppure vediamo questi mucchi di cadaveri, no? L'elemento della distinzione si perde, cioè sono mucchi di cose. Voi sapete che i nazisti chiamavano pezzi. Questo ha in mente, perlomeno è da questo orrore che lei pensa seriamente la pluralità. Vi leggo un pezzo famosissimo di una lettera che lei manda a Karl Jaspers il 4 marzo 1951, siamo nell'anno della pubblicazione delle origini del totalitarismo. Karl Jaspers era stato il suo secondo maestro dopo Heidegger. Quando ha lasciato Heidegger per le simpatie naziste, lei si è rivolta a Jaspers e rimarrà suo grande amico tutta la vita. Sono delle bellissime lettere. Allora, cosa scrive Hannah, diciamo, allieva del grande professor Jaspers? Cosa scrive? Che cosa sia veramente oggi il male radicale non lo so, ma mi sembra che in un certo modo abbia a che fare con i seguenti fenomeni. La riduzione di uomini in quanto uomini a esseri assolutamente superflui, il che significa non già affermare la loro superfluità nel considerarli mezzi da utilizzare, ciò che lascerebbe intatta la loro natura umana e offenderebbe soltanto il loro destino di uomini. Avete capito questo? Cioè, non è che renderli dei mezzi, sfruttarli, rendere dei mezzi, rendere dei lavoratori forzati, incida sulla loro qualità di uomini quanto uomini. Certo, incide sul destino infelice della loro vita. Non è questo. Bensì rendere superflua la loro stessa qualità di uomini. Ebbene, ho il sospetto che in questo pasticcio la filosofia non sia innocente, emonda da ogni macchia. Naturalmente, non nel senso che Hitler abbia qualcosa a che fare con Platone, direi piuttosto nel senso che questa filosofia occidentale non ha mai avuto un concetto puro della realtà politica e non poteva averne uno, poiché essa ha parlato dell'uomo costretta dalla necessità e ha trattato della pluralità solo incidentalmente. Quindi la posizione è molto chiara, posizione di Arendt. Non sostiene, come molti hanno sostenuto, che c'è un legame diretto fra Platone e Hitler, che Platone nella Repubblica ha già una visione totalitaria della politica e che quindi, diciamo, il nazismo e la sua eugenetica, per esempio, si ispira a Platone. Non è questo che lei sostiene. Lei sostiene che il legame, la complicità, il pasticcio fra Platone e la tradizione che parte da Platone e il male radicale, Hitler, sta nel fatto che non c'è stata, diciamo, una trattazione corretta della condizione umana da parte della filosofia. Che la filosofia ha ritenuto la pluralità degli uomini, degli esseri umani, una cosa superflua. Mentre, secondo Arendt, questa è la sua grande tesi, il fatto che siamo unici e plurali, questo è la sostanza della condizione umana. E non si può pensare un umanesimo e, quello che a lei interessa ancora di più, una politica, un'azione politica, se non a partire dalla presa d'atto della realtà di questa condizione umana. Condizione umana che nei campi di concentramento, di sterminio, è stata, per così dire, rielaborata, cancellata, trasformata in una nuova forma di automi, senza neanche di vuoti automi, senza coscienza di sé, diciamo. Allora, io non affronterò con voi la tesi forte di Arendt, che è il legame fra ontologia e politica, che di nuovo vuol dire che è il legame fra la condizione umana, così come lei la definisce, quella della pluralità, e ciò che lei chiama politica e l'azione politica. Ma nella lettera che vi ho citato c'è anche un altro elemento importante, oltre a questo appello al concetto puro di politica. E c'è questo immediato riferimento alla tradizione filosofica o culturale della Grecia classica. Ora, voi sapete, e Arendt, che è tedesca, che ha studiato in Germania, lo sa ancora di più, come lo sapeva Heidegger, come lo sapeva Nietzsche, e potremmo metterci qua con Davide a mettere in fila tutti questi grandi studiosi, che la formazione in Germania, la Bildung, la formazione non solo intellettuale ma anche civica, è una formazione che ritiene, che guarda alla Grecia, alla fonte greca, come all'elemento fondativo e originario dell'umano. Voi sapete, questi sono grandi studiosi, non dicono cose semplicistiche, per cui guardano i greci, reinterpretano i greci e anche proiettano il destino della loro epoca sui greci. Heidegger condanna Platone ma salva i presocratici, Nietzsche salva la tragedia, cioè ci sono migliaia di operazioni, non è così semplice. Però c'è questa idea che se c'è un senso dell'umano, questa idea nella Bildung classica tedesca, se c'è un senso dell'umano, quello viene dai greci. Arendt mette il dito su questa piaga, dice no. I greci, proprio Platone, proprio l'inizio della filosofia greca, è l'inizio di una storia speculativa, di una storia delle idee, una storia speculativa che ignora il fatto della pluralità, ignora il fatto della pluralità e continua a parlare per grandi astrazioni, come appunto l'uomo, l'individuo e il soggetto. Perché ignora? Perché dal punto di vista della teoria, della speculazione filosofica, la pluralità degli esseri umani è superflua. C'è un grande sistema di sapere, un grande registro discorsivo, com'è quello della filosofia a partire da Platone, che inquadra il problema dell'essere, del non essere, dell'uno, dei molti, potremmo andare avanti, no? Ma sostanzialmente il problema dell'uomo, che cos'è l'uomo? Questo non solo Platone, ma anche Aristotele è centrato su questa domanda. Centrato un po' forte, ma insomma questa domanda si affaccia. Tutto questo viene disposto per categorie generali, rispetto alle quali, categorie generali, il fatto della pluralità umana è disturbante. Qui non possiamo aprire grandi parentesi, ma il fatto dell'unicità, della differenza, del darsi delle differenze è disturbante rispetto a qualsiasi teoria universalistica. Questo ha grandi radici nella filosofia. E Arendt dice, è lì che la tradizione umanistica comincia a compiere questo errore di ignorare la pluralità umana e quindi ritenerla superflua rispetto al suo teorizzare. Per cui poi la tesi fondamentale di Arendt è che l'atroce produzione storica del postumano, attuata nei campi di sterminio, è facilitata, anche se non causata, da un'autorevole tradizione filosofica che definisce l'umano in modo improprio, universalistico, nonché non solo in modo improprio, ma in modo pericoloso. Perché è pericoloso? Perché è strutturalmente già aperto all'eliminazione materiale, anziché solo speculativa, della pluralità umana. Insomma, ricordate quello che vi ho detto all'inizio, le domande che lei si pone. Come è accaduto? Perché è accaduto? Come è potuto accadere qua? Nella culla della civiltà e dell'umanesimo europeo. è potuto accadere, o certamente notiamo che, lei nota che questa tradizione non ha saputo opporre resistenza. Cioè, certo è una grande tradizione, rileggiamo sempre volentieri Goethe, ma non ha saputo porre resistenza. E appunto, talmente radicale è stato l'attacco nazista all'umano, attacco radicale, notate bene, non teorico, ma una distruzione messa in atto, una vernichtung messa in atto, che secondo lei l'epoca stessa, la storia, diciamo, la storia del Novecento che ha conosciuto il nazismo, sente l'urgenza, lei sente l'urgenza di ripensare la condizione umana dopo la catastrofe. La condizione umana. Il suo libro meritatamente più celebre esce nel 1958 e si intitola in inglese The Human Condition, la condizione umana. In italiano è stato tradotto col titolo Vita Attiva, e c'è il sottotitolo La condizione umana. È stata una scelta infelice, a mio avviso. Comunque, talmente importante è questo concetto che la sua più grande opera ha come titolo La condizione umana. Quali sono i caratteri essenziali della condizione umana che Arendt ripensa dopo la catastrofe dell'umano? L'elemento più originale, secondo me, oltre a quello che vi ho già detto, pensare la condizione umana come una pluralità di esseri unici, l'elemento più originale è che a fondamento di una descrizione o resa di significato della condizione umana, lei non mette la condizione o il fatto della mortalità, della morte, così come fa tutta la tradizione filosofica, da Platone fino a Heidegger e oltre. Se sentite parlare filosofi, parleranno sempre essere per la morte, pensare alla morte, questa la grande, per Arendt il grande fondamento della metafisica, guardare la condizione umana dal punto di vista della morte, della mortalità, dell'essere mortale. Lei dice la condizione umana ha il suo senso proprio nel fatto della natalità, cioè nel fatto che tutte e tutti siamo nati e che la natalità ci contraddistingue in quanto umani. Nel senso che la natalità è la scena che lei privilegia per osservare la condizione umana. Vi cito lei, che è così brava. La natalità e non la mortalità può essere la categoria centrale del pensiero politico in quanto si distingue da quello metafisico. E di nuovo è molto precisa nelle sue esposizioni. Quella filosofia che parte da Platone e percorre, insomma, è l'ossatura di tutta la grande tradizione umanistica, lei ha imparato a chiamarla la tradizione metafisica. E la tradizione metafisica, che lei lo usa come sinonimo di filosofia, la tradizione metafisica è quella che ha al suo centro la mortalità, il morire, la morte, la figura del morente. Lei dice, io non faccio filosofia, non voleva essere chiamata filosofa. Dice, non voglio essere complici di questi complici di una tradizione umanistica che non ha saputo resistere, opporsi. Lei diceva, io sono una pensatrice politica, I'm a political thinker. E la materia di cui mi occupo è la politica. ma non la politica come modellistica dei vari sistemi di potere, non è questo che interessa. La politica intesa come quello spazio condiviso di interazione in cui si mostra e agisce, si rende, diciamo, concreta, attuale la pluralità delle nostre unicità. Questa è la sua definizione di politica. E questa definizione di politica, che non abbiamo il tempo adesso, ma insomma, per averci un'idea anche abbastanza lontana, ma comunque efficace di quello che intende, sono le politiche di partecipazione attiva. La cosa più lontana dal totalitarismo, la cosa più lontana dell'uniformarsi, dell'obbedire. I rivoluzionari americani, secondo lei, quelli, sapete, quelli di Boston che si opponevano alla madre patria d'inglese, che decidono di prendere in mano le sorti del loro paese, si mettono in gioco e mostrano, no? Mostrano chi sono. Questa è la scena privilegiata della politica, secondo Arendt. Che cosa c'entra la natalità? Lei dice: la natalità è lo scenario di un inizio. Chi nasce, il nuovo nato, viene colto come inizio, come qualcosa che comincia e non è prevedibile, come il nuovo, come qualcosa che può cambiare, capite? Dovete pensare tutto il contrario di ciò che è definito, congelato, stabilito, ordinato. Quindi il nuovo nato si mostra come un nuovo inizio e si mostra unico. Cioè non è che l'unicità sia una categoria che ha bisogno di chissà quali elaborazioni. Ognuno di noi, e ognuna di noi, basta che ci vediamo, guardiamo in faccia, sappiamo benissimo, so benissimo che ciascuno di voi è unico o unica. Nel bambino, nel nuovo nato, nel momento della natalità, nella condizione della natalità, queste due cose, l'essere unico, il mostrarsi unico e l'essere un inizio, si danno assieme. E per spiegare che cosa lei intende per natalità e per inizio, guarda un po' la Bildung tedesca. Lei, lungi dal ricorrere ai greci, che non hanno saputo pensare la natalità e la forza dirompente dell'inizio che accade, perché il bambino nasce, accade, capite? Accade in continuazione, di questo reinizio che continua a accadere, i greci non sono stati capaci. Lei cita la tradizione cristiana, Agostino di Ippona. Si era laureata con una tesi su Agostino, il concetto di amore in Agostino, e in The Human Condition ricita Agostino, è una citazione che lei fa in continuazione. Agostino che scrive: «Initium ut est creatus est homo», affinché ci fosse un inizio, l'uomo fu creato. Ecco che Agostino ha questa focalizzazione dell'inizio. Che la creazione dell'uomo non è semplicemente la creazione del genere umano, certo è anche questo, ma questa è una parte che a Karen non interessa molto. La creazione dell'uomo è la creazione di un inizio, di qualcosa che è un inizio e farà iniziare il mondo umano, e come gli dovrebbe suggerire la tradizione ebraica, e Levinas e Rosenthal sanno bene, la creazione è anche la creazione di esseri singoli che si danno nella loro unicità e pluralità. Quindi è questa tradizione giudaico-cristiana da cui lei va a ripescare la categoria di natalità che è del tutto assente nella tradizione greca. Tant'è vero che cita la buona novella un bambino è nato fra noi. Un bambino è nato fra noi è l'annuncio dell'inizio. Ma non solo l'inizio di questo bambino speciale che è Gesù, ma è il fatto che ogni bambino è un inizio e ogni bambino, lei dice, è un miracolo. E dice, fate le metafore molto bene, il corso della vita umana diretto verso la morte condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano alla rovina e alla distruzione se non fosse per la facoltà di interromperlo e di iniziare qualcosa di nuovo, una facoltà che è inerente all'azione politica e che ci ricorda in permanenza che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire ma per incominciare. Ossia lei dice, guardate a come intendiamo la natura, ciclica. La natura non ha un inizio e una fine, la natura è uno sviluppo ciclico continuo, aprile è il più crudele dei mesi, no? Rinasce sempre. Questo andamento ciclico della natura fa come sfondo alla vita umana che i greci, per capirci, ma non solo i greci, intendono come una strana linea retta che va verso la morte. Grande ciclo, questi sono già i greci. La grande natura ciclica è l'uomo, il mortale, che è destinato a morire. Lei dice, c'è un altro modo di interrompere la ciclicità, che è il miracolo della nascita. Ogni nuovo nato porta qualcosa di nuovo, è un inizio, e l'inizio interrompe la ciclicità, è inatteso, e qualcosa accade. Se noi guardiamo la natura umana da questa prospettiva, che è quello che lei propone, se noi guardiamo la natura umana da questa prospettiva, ecco che ciò che caratterizza la condizione umana è una pluralità e una unicità, però segnate da una continua capacità di iniziativa e di inizio, di riproposta della spontaneità, che è ciò che resiste, per capirci, che è ciò che resiste a qualsiasi idea di sistema totalitario, a qualsiasi macchina di uniformazione, a qualsiasi tentativo di trasformare gli umani in automi obbedienti e cavare in loro ciò che è grande dell'umano, che è questa fragilità però capace continuamente di esporsi e di ricominciare. Qui finisco sottolineando due punti per la nostra eventuale discussione. Ora, il nuovo concetto di condizione umana proposto da Arendt, che vi ho riassunto, richiede ovviamente un nuovo umanesimo, o meglio, richiede che la tradizione umanistica sia rivisitata nei suoi snodi fondamentali, riletta, ricompresa, criticata e persino smascherata. Non c'è nessuna santificazione di questa cosa bellissima e magnifica che l'hitlerismo ha offeso. Certo, c'è anche questo, ma questo non è il punto politico della situazione. C'è il fatto che questa grande tradizione ha creato cittadini, individui che non hanno resistito, che non hanno posto resistenza e che attraverso quello che lei chiamerà la banalità del male si sono resi complici, sono entrati nella macchina pensando al loro proprio piccolo interesse. Come mai il decalogo, come mai non uccidere, si è trasformato in poco tempo nel fatto che milioni di persone venivano uccise e sterminate, che, come, ha retto? Come mai non ha retto? Capite quello che voglio dire? Com'è che questo non ha retto? Non che sia sbagliato non uccidere, il decalogo è una grande cosa, ma come mai non ha retto? Come mai tutta la tradizione umanistica fiorita nella culla greca non ha retto? Quindi la tradizione umanistica va rivisitata, criticata, persino smascherata. Ci sono punti da ricodificare, punti di sinistra complicità da denunciare, e il compito è difficile. Però rispetto a questo compito difficile, Arendt ci dà due punti guida, con i quali appunto concludo. Distingue quello che noi chiamiamo cultura umanistica da quello che noi chiamiamo cultura scientifica, una vecchia querela. Dice: la cultura umanistica ha come origine l'appetito di significato. Questo è proprio Arendt. Appetito di significato. E come fine il comprendere. Questo è l'umanesimo. Avere appetito per il significato, volere, cercare, avere desiderio che le cose significhino e volere comprendere. La cultura scientifica e la scienza invece ha come origine la curiosità, che cos'è questo, come è fatto, come funziona, e come fine il conoscere, non il comprendere ma il conoscere. Naturalmente queste due sfere, l'umanesimo e la scienza, non è che si escludano, ci mancherebbe altro, ma sono diverse, come diverso è il comprendere dal conoscere, come diverso è il significato dalla certezza, la ricerca del significato dal bisogno di certezza. Se la scienza occupa tutto il campo e soppianta anche il territorio dell'umanesimo, Arendt ci suggerisce il risultato sarà il deserto del senso. Il deserto del senso che impedisce ogni interrogazione sull'umano, sul suo mondo e sulla sua storia. Un vuoto, ma qualcosa di più pericoloso che un vuoto, qualcosa di più pericoloso che un vuoto. Cioè quello che ci suggerisce lei è che la domanda sul significato, l'esigenza del comprendere non può mai essere abbandonata e deve continuamente essere proposta. Secondo punto, ultimo punto. Vi ho detto di quello che Arendt pensa della tradizione filosofica che non vuole essere chiamata filosofa. In tutta la sua opera lei conduce una critica spietata e molto puntuale alla storia della filosofia, alla filosofia. Però, accanto a questo, disprezzare la filosofia, lei apprezza moltissimo la letteratura. Rinnega Platone, ma non rinnega Omero. Gran parte delle sue opere politiche sono attraversate da grandi citazioni di Omero, Virgilio, e qui voi non vi stupite, ma vi stupirò, citazioni e esegesi di romanzi moderni e di racconti, per esempio, di Melville, Conrad, Kafka, Karen Blixen. Secondo Arendt c'è nella narrazione un'illuminazione del senso, del significato, un tratto della comprensione, una testimonianza dell'unicità e della pluralità umana che la filosofia e tutte le discipline che le sono sorelle e che chiamiamo, secondo me, erratamente scienze umane, no? Questo tipo di discipline non colgono, non sanno dare il senso della pluralità umana, dell'unicità. Come voi sapete, qualsiasi racconto la dà. C'è un registro discorsivo che ha sempre ritenuto la pluralità degli uomini tutt'altro che superflua. Questo registro discorsivo, la letteratura, la narrazione, la poesia, è la grande tradizione umanista che non ci ha mai tradito. Allora concludo immaginandomi che Arendt sia qui fra noi, no? Se fosse qui e se le si chiedesse se l'umanesimo può guadagnarsi ancora un posto importante nel sistema educativo delle giovani generazioni, Arendt forse risponderebbe così: studiate filosofia, ma leggete e fidatevi di più della letteratura. Grazie.
Grazie molte alla professoressa Cavarero, che è stata anche perfettamente nei tempi. Vedo già che ci sono delle mani alzate, gli spunti sono stati tantissimi. Allora, la regola la sapete, vi deve vedere Livia e anche Sonia, che sono le due persone che hanno il microfono. Naturalmente comprendiamo bene anche i riferimenti di quanto detto in questi incontri a... Si sente. Anche ai nostri tempi, va bene, volevo dire due cose ma mi taccio subito perché ci sono già le domande, per cui iniziamo. Vi chiedo solo, come al solito, sapete, un po' di concisione per poter dare spazio a tutti.
In base alla mia esperienza e a quella di molti altri studiosi di neuroscienze, la disciplina potrebbe rappresentare il famoso ponte che non mette più in contrasto la scienza con le Geisteswissenschaften. Ora, Rita Levi-Montalcini, importante donna, importante ebrea, ci ammonì un giorno, io discussi con lei questo problema, sul fatto che non Krupp o altro aveva fomentato l'ascesa al potere di Hitler, ma lo spirito gregario che è iscritto nel DNA e nella costituzione del nostro cervello. Il disumanizzare in senso metafisico l'essere umano e non riportarlo anche alla sua radice biologica è uno degli effetti di questa... I neuroni a specchio, tanto per dire, ne ho discusso con Natoli, non indicano se l'azione imitativa debba essere moralmente buona o cattiva. È un riflesso, punto. Allora bisogna approfondire, proprio per evitare ancora che accadano cose che sono accadute, ma il guaio della Jugoslavia ce l'abbiamo ancora vicino. E su questo non si è parlato molto in termini filosofici, non si è parlato molto. Perché la riproposizione dell'orrore evidenzia ancora di più, proprio in senso arendiano, l'insufficienza di certe categorie, come dire, ontologico-metafisiche. Bisogna ricostruire a livello dell'uomo completo, fatto di bios e anche di ethos, qualcosa che non distingua più l'ambito della ricerca, per esempio, neurobiologica o psiconeurobiologica da quella della riflessione filosofica.
No, io lo ritengo un contributo, cioè l'indicazione di un sentiero importante. E Arendt non aveva a disposizione queste categorie.
Buonasera a te Adriana e grazie. Sono qua. Ciao. E il mio sarà un intervento di tutt'altro genere. Cioè, mi chiedo, com'è stato possibile pensare che alla radice di questa non considerazione della pluralità umana ci sia la filosofia greca? Perché faccio questa domanda? Voglio dire, l'identità dell'uomo greco non era un'identità individuale, ma era la sua appartenenza alla polis. Platone dà esito praticamente finale alla sua filosofia con un'opera che si occupa della ottimale convivenza della pluralità. E se dentro la Repubblica andiamo a vedere il mito e la caverna, quella che prevale, la sia pur illusoria, percezione collettiva rispetto a quella individuale dell'uomo che si libera dai ceppi, eccetera. Quindi questo è un po' un mio stupore. E aggiungo una domanda forse più banale, ma l'Arendt se la prende o forse non se la prende con Nietzsche piuttosto, il quale non soltanto liquida la pluralità come spirito di gregge nello Zarathustra, ma delle pagine terribilmente critiche, anzi feroci, contro gli ebrei in Al di là del bene e del male. Grazie.
Sì, il rapporto di Arendt con Nietzsche è molto complesso, e lei ha anche un apprezzamento. Insomma, la figura di Nietzsche è tutta complessa, non credo che possiamo affrontarla qui. Io personalmente non amo Nietzsche, però non credo che questo sia interessante. Per quanto riguarda i greci e la pluralità, diciamo che Arendt apprezza la polis, anche troppo l'apprezza, così come la descrive Aristotele. Cioè, la polis dove si va è ciò che in comune è il logos, e sia insieme in uno spazio pubblico dove si condivide la parola e ognuno mostra la sua parola. Però nota, e qui è un altro discorso che si apre, nota che tutto questo, cioè la concezione aristotelica della politica, perché la concezione platonica della politica parla di collettività, ma in maniera un po' perturbante, insomma. Ma quella greca, secondo lei, quella aristotelica è più vicina, lei dice, all'esperienza storica della polis. Allora, c'è la possibilità di questo spazio politico condiviso, l'agorà, perché ci sono gli schiavi, per farla breve, perché c'è tutto un settore del vivere, che questo sia il biologico, c'è tutto un settore del vivere, della conservazione della vita, addirittura della nascita, della morte, della cura, no? Che è in mano a chi non è libero. Allora il discorso diventa molto complesso, perché la scommessa di Arendt, se volete, non so se giù sia in vendita, ma ho edito insieme a Simona Forti un piccolo libretto che si chiama Anna Arendt Marx, dove il tema è questo. Lei fa un piccolo scritto su Marx, come al solito molto radicale, ma dove lei poi affronta i problemi che ha appena nominato. E i problemi sono il pensare una pluralità e il pensarla politicamente comporta che questa pluralità abbia degli momenti e degli spazi di apparenza, così lei dice, cioè spazi e tempi in cui c'è, si fa vedere, ma abbia lunghi tempi di non apparenza, dove poi la pluralità è, diciamo, nell'oscurità, e l'unicità è nell'oscurità, cioè non ha un significato politico, che lei chiama il privato, lo spazio del privato, una cosa molto discussa. Quindi senz'altro Platone non è preso da lei a modello della politica. Platone che costruisce un complesso sistema di dominio dove ci sono varie parti, noi le chiamiamo classi, che hanno la loro funzione, dove non c'è, diciamo, uno spazio orizzontale di apparenza. Aristotele, più vicino all'esperienza della polis, invece parla di questo spazio orizzontale ma contenuto dell'apparizione della pluralità. Però l'eredità greca, e di nuovo la mette in crisi, è un'eredità che funziona politica, aristotelicamente funziona se ci sono gli schiavi, quindi è un bel problema.
Posso, scusi, intanto che si prepara l'altra domanda, volevo aggiungere una considerazione rispetto a quanto diceva, per legarmi a quanto anche diceva prima Adriana. È verissimo quanto diceva lei appunto sulla questione della mentalità, come si suol dire, collettivistica greca. Però è anche vero che in questo, e per me qui Nietzsche ha avuto un'intuizione importante, perché c'è anche un momento di rottura radicale all'interno della cultura greca con quella stessa mentalità. Abbiamo, per richiamare l'incontro della volta scorsa, qui avuto Carlo Sini, che ha una felice espressione, secondo me, acconiato nel corso degli anni per indicare questo momento di rottura, che è quella di strategia dell'anima, questa è l'espressione siniana. Il momento di rottura qual è? È Socrate. Socrate è l'emergere della coscienza critica individuale che si ribella al potere greco, non solo nell'episodio che lo porta alla morte, ma anche quando lui era soldato in guerra e per salvare i propri compagni disubbidisce agli ordini e lì riceve una prima condanna. È l'individuo che si ribella in qualche maniera o si oppone attraverso la propria coscienza critica a al dovere per la polis e della polis.
Infatti Socrate è la figura chiave per Arendt, che se ne occupa tutta la vita, e lei dice anche questo, è di nuovo, diciamo, nell'onda storiografica nicciana, cioè questo è lo stile, non i contenuti. E lei dice, Socrate cosa hanno fatto? L'hanno condannato e l'hanno ammazzato. Perché lì in Grecia, lei dice, cioè, c'era il principio possibile, no, di una criticità. A lei, adesso questo è molto complicato perché è una cosa di Platone che lei attribuisce a Socrate, ma non importa. Lei dice, Socrate aveva il due in uno. Cioè, intanto Socrate andava in piazza, nella pluralità, al mercato, e non diceva cosa pensano gli ateniesi o cosa pensano gli spartani, ma diceva tu cosa pensi? Quindi c'era questa criticità che andava già al particolare. E in più Socrate, secondo lei, no, aveva il principio per cui il pensiero è un dialogo silenzioso dell'anima con se stessa, per cui c'è un dialogo interno, ognuno di noi è uno ma è anche due, questo principio del due è un principio della pluralità. Secondo me questa è una cosa che non sta in piedi, cioè è proprio una fallacia metafisica di Hannah Arendt, ma a parte questo, no, la cornice generale è quella che ha già capito Hegel, la cornice generale è che lì un principio di criticità nell'Atene così democratica viene preso e liquidato. Quindi c'è Socrate, ma è fine. Allora, rispetto a quello che dicevi tu, Davide, c'è la Grecia che lei ama, la Grecia della pluralità, la Grecia della unicità, la Grecia dove l'esposizione è reciproca. È naturalmente la Grecia di Omero. Certo. È la narrazione che dice la condizione umana. Infatti dice questa condizione umana come fragile, no? Come continuamente esposta, come piena di contraddizioni. No? Questa è, secondo lei, la tradizione da salvare, la tradizione umanistica da salvare. La filosofia progetta, impacchetta, crea modelli, no? E cancella, lei dice, la filosofia, lei dice, è una fuga della politica. Per esempio quello che citavi tu, penso che citassi il politico, dove dice ma la città ideale è come un tessuto, ci sono tanti tipi di anime diverse, le intessiamo, no? E facciamo un'armonia. E, l'idea è sempre rielaborata, per carità, da Platone, dal vecchio Platone, ma è sempre quella della Repubblica. Cioè siamo molto diversi, ciascuno di noi ha un'arte, c'è chi fa la filosofa, chi fa la contadina, chi fa l'avvocata, chi fa il medico, e li mettiamo tutti assieme e facciamo una bella organizzazione delle tecniche, cioè una bella organizzazione, diciamo, produttiva, sociale. È ancora questa l'idea di Platone. Bravo, bravo, l'hai detto, i poeti no, i poeti nella città non ci stanno. I poeti no, loro sono i testimoni della pluralità e i poeti non ci stanno, hai ragione.
Non so chi, credo al signore sia.
Neanche una donna parla, solo guarda.
Posso?
Invitiamo le donne anche a prendere il microfono.
Sì, quando Hannah Arendt ha detto che non si ritiene una filosofa, no? Questo sbaglio di questi filosofi che hanno fatto. che hanno messo l'uomo, purtroppo, al centro dell'universo. Non hanno tenuto conto che l'uomo è una catena dell'universo. Forse la loro cattiveria è perché si sono messi al di sopra di tutti gli esseri viventi. Hanno voluto comandare tutti gli esseri viventi e hanno voluto comandare se stessi. No, questa cattiveria nata, ecco, ma se avesse capito che l'uomo può essere un'ape, può essere una formica, è un animale, no? È venuto dall'animale. E questa animalità non ha potuto conservarla come gli altri animali che agiscono in un modo naturale. Per me la colpa è tutta qua, ecco, che in ogni punto che parliamo di filosofia, di Grecia, c'è sempre l'uomo innanzi a tutto, l'uomo.
Sì, certo, però lei deve mettersi nei panni di Arendt,
sì,
che rapprividerebbe a qualsiasi discorso animalista o ecologico. Lei dice, siamo qui, Europa, 6 milioni di persone sterminate, ci interroghiamo sull'uomo, sulla responsabilità e sulla colpa. Non ci interroghiamo, diciamo, sull'armonia dell'universo, sull'animalità che è in
noi. No, ma questo arrivo...
Cioè, non è che siamo cattivi perché non siamo con gli altri animali.
No, penso che questo arrivo è arrivato dal di dietro, cioè questa progressione che siamo arrivati a questi punti qua, non amando la natura, non amando da dove veniamo.
Io posso essere d'accordo con lei, ma Anare non sarebbe d'accordo, proprio non sarebbe d'accordo con lei. Che il problema non è che non amiamo la natura, che il problema del nazismo non è non amare la natura, no. Che il problema politico è un problema di responsabilità, di azione, che bisogna rispondere di queste azioni. Le dico quello che direbbe Hannah Arendt.
Prego.
70 anni dopo gli eventi continuiamo a chiederci: ma come mai è successo questo? Come mai è successo nella Germania di Goethe e di Schiller, si accennava prima? Come mai è successo nell'Europa ebraico-cristiana? E non sappiamo darci una risposta. Si è trattato certamente di un evento che sintetizziamo con una parola, Auschwitz, certamente che nessuno poteva prevedere prima. Però oggi sappiamo che è successo, che è possibile. Allora la domanda è: oggi sta succedendo anche oggi in forme diverse, in forme magari meno appariscenti, in forme più diluite, un po' di qua, un po' di là, e qualcuno tra 70 anni si domanderà: ma com'è potuto succedere ancora una cosa del genere?
Certo, io credo che la forza di leggere Hannah Arendt è la forza di saperci reinterrogare come lei faceva. Senza pretendere di non sapere. Due elementi secondo lei sono importanti. Uno, lei dice comprendere senza giustificare, e comprendere la realtà qualunque essa sia, cioè non negare che qualcosa è successo, oppure giustificare e dire: date le premesse, date che la storia europea a Weimar poi non è andata bene, dato che allora la produzione, la conseguenza storica è stata il nazismo. Lei non ci sta a questi storicismi. E rispetto a quello che lei diceva, lei continua a dire anni e anni dopo la pubblicazione delle origini del totalitarismo, lei continua a dire che bisogna, che può succedere un'altra volta, può succedere qualcosa del genere, e che bisogna essere allertate rispetto ai sintomi, rispetto ai segni. Se c'è antisemitismo non è buon segno. Se c'è il rifiuto dell'altro, dell'immigrante, non è buon segno. Ci sono tante cose che non sono buon segno. Lei dice: stiamo attenti a questo. Poi, rispetto a quello che diceva lei, noi lo ignoriamo perché tutti i giornali italiani che io controllo lo ignorano. Ma ci sono stragi dappertutto, in Bangladesh, per esempio, una molto attuale, incredibile. ma l'opinione pubblica lo ignora, anche perché non viene informato, però ci sono molti osservatori possibili. E certamente lei non dice una catastrofe così non si ripeterà più, non è questo che dice. Lei dice una catastrofe così è così catastrofica che la tradizione diciamo umanistica, politologica, non ci fornisce categorie sufficienti per descriverla, per spiegarla, ecco. Però appunto non è come una meteora, una grande catastrofe e poi ricominciamo da capo e non succederà mai più. Vi dicevo prima che lei non apprezza solo Omero, ma anche i grandi romanzi, Melville, Conrad, insomma. E lei vede in Cuore di Tenebra, vede già dei sintomi, delle descrizioni, degli orrori che poi ci saranno a Auschwitz. Per cui è molto allertato. Oh, finalmente la Cecilia, una donna.
Prima c'era, credo, forse c'era prima il ragazzo e poi
sì,
dopo.
Sarò molto breve. Cioè, volevo sapere, in qualche modo, però il pensiero umanistico, e mi rivolgo, diciamo, al pensiero umanistico storicamente inteso, Pico, per esempio, questa idea della pluralità, ma di una pluralità che, come dire, è in uno, cioè è all'interno dell'uomo, che è un singolo, è propria dell'umanesimo, cioè di quel capax dei e di quel capax animali, insomma, di quel potersi elevare a Dio e di quel potersi anche abbassare a livello di bestia, e quindi di non essere predeterminato, definito. E questa è un'idea forte, credo, di tutto l'umanesimo in quel senso, che è stato ignorato a mio avviso, ma a avviso di un altro illustre studioso, che non sto a fare i nomi, ma che è stato ignorato per esempio anche da Heidegger quando parlava dell'ente del possibile e che invece denunciava in qualche modo l'umanesimo come un tentativo di definire l'essenza dell'umano. Ma, ecco. E poi un'ultima cosa su Platone, ma proprio un codicillo così. Però in Platone, anche qui, è vero che c'è il discorso della metafisica, il pensiero dell'unità, e tutto il discorso politico di Platone, però c'è da sottolineare anche questa pluralità nell'unità che è tipica della tripartizione dell'anima, per esempio, cioè, e ci sono anche delle citazioni molto interessanti su questo, cioè questo uomo che comunque non è così definito, appunto, anche qui, anche in Platone, no? E qui è proprio l'essenza dell'umano, perché umano, e soprattutto la sua anima, dice Platone, perché alla fine è quello l'umano, è tripartita, non è unica. È all'interno di un'unità, ma è tripartita.
No, no, anche questo lo considero un contributo. Arendt non vuol dire questo. Arendt non dice che la filosofia non ha pensato il molteplice, o la filosofia non abbia pensato la partizione interna o esterna. Lei dice che la filosofia non ha pensato il semplice fatto che qui siamo una pluralità, capito? E che la condizione umana essenziale che io vedo in te, ti do del tu, posso? Sei uno studente? No, sei un professore? Se sei un professore ti do del lei. Quello che io vedo in lei, che cos'è? È che sei unico e io devo cominciare a pensare la condizione umana, cioè il valore dell'umano e la prassi politica a partire da questa unicità. Che vuol dire, per capirsi, perché non possiamo stare sospesi in queste parole metafisiche, che vuol dire che conta che sei tu, a prescindere prima ancora che tu sia bianco, nero, ebreo, lontano, vicino, hai capito? Questo dice Arendt, non c'entra con la tripartizione dell'anima di Platone. La filosofia è raffinatissima, ha un sacco di partizioni interne. Ma lei dice questo, è così semplice? Certo è semplice. Lei dice, traducetelo in politica, questa è la grande sfida. Certo. O no?
Iniziano anche i problemi.
Iniziano i problemi?
No, perché non so cosa avrebbe detto di Stirner.
Si sente? Sì. Niente, volevo risuonasse di più qui, adesso in quest'ultima frase l'hai detto, la parola pensiero. Quello che dice Hannah Arendt proprio nell'ultima pagina di Vita Attiva, come è possibile ricominciare, come è possibile l'inizio, come è possibile il nuovo inizio, quello appunto rappresentato dalla nascita, eccetera, è possibile laddove ci siano anche alcuni, anche pochi, che hanno pensiero.
Sì.
Pensiero libero, Selbstdenken, sì. Non a caso tutta la sua considerazione di Lessing, eccetera. Ecco, la parola pensiero, credo.
Sì, sì, hai ragione, hai ragione. Anzi, riprendiamo la questione di Socrate. Per lei Socrate è l'esempio del pensiero, della capacità di pensare. Per lei Eichmann è l'esempio della incapacità di pensare, che non vuol dire che uno è stupido, ma vuol dire che uno non parla con sé, non si interroga, ha appunto, prima veniva nominato, uno spirito gregario, e accetta non uccidere oppure uccidi tutti come principi quasi equivalenti, perché Eichmann ha un'assoluta, lui, lei dice, una straordinaria incapacità di pensare. E certo, per diciamo attuare politicamente la condizione umana, come dice giustamente Cecilia, secondo lei bisogna pensare, cioè non ci si può, lei poi dice questo che è molto interessante in un altro punto, che il lato più pericoloso della questione è comportarsi, cioè se noi accettiamo degli standard di comportamento e ci comportiamo senza pensare, senza sviluppare una critica, allora questi standard di comportamento, che sono sempre collettivi quando sono standard di comportamento, storicamente cambiano, ci può essere l'avvento di un nuovo nazismo, l'avvento di un nuovo populismo, no? E se noi ci comportiamo in base a degli standards, senza pensare, potremo finire di nuovo nella situazione del Terzo Reich. Per cui, lei lo ripete in continuazione, non è che il Terzo Reich e quello che è successo, il male radicale, fosse composto solo da tutti sadici, da tutte persone infernali, non è questo, no? Che c'era questa acquiescenza, se tutti fanno così io faccio anch'io, visto che tutti ammazzano gli ebrei lo faccio anch'io, è lo standard, no. Allora stiamo attenti noi a questi standard che via via la storia fa passare, no. Se tutti dicono questo lo dico anch'io, questo è, hai ragione a citare il pensiero, perché è una cosa fondamentale.
C'è qui poi una ragazza, che forse concludiamo con queste due domande.
E sulla mozione del pensiero di Cecilia si potrebbe dire con Simone Weil che i collettivi non pensano, qui anche noi qui non possiamo pensare, possiamo portare i nostri pensieri individuali. Io ti volevo fare una domanda, Adriana, però tu in realtà mi hai già risposto nel penultimo intervento, però comunque la ribadisco in breve. Perché alla fine l'architettura della condizione umana in tre punti, diciamo, al momento dell'agorà, la partecipazione politica, in mezzo work, fare opere, e sotto la laboriosità, diciamo, per semplificare, degli schiavi, perché questa concezione a tre stadi di Hannah Arendt, della condizione umana, non è riducibile alle classi sociali di Platone, che io chiamo struttural funzionaliste, interpretando la Talcott Parsons, cioè come sociologia contemporanea, perché non è riducibile? Hai già risposto, ma se lo ribadisci capisco meglio.
Vuoi proprio che risponda? Non è riducibile, però io riconosco che in Arendt c'è un problema qui. Riconosco che c'è un problema in Arendt. Cioè il mio modo di farla passare come accettabile nella sua descrizione delle tre attività, no? Il mio modo di farla passare è che ognuno, ognuna di noi ha un tempo per la politica, un tempo per la fabbricazione, un tempo per il lavoro. Però io ammetto che sto forzando la lettera di Arendt, perché mi sono sempre più convinta che lei non risolve la questione del privato. Cioè che ci sono, per tirare a cemento te e la Cecilia, che ci sono alcuni che agiscono e che pensano e altri che lavorano. Questo è un grande problema.
Buonasera professoressa Cavarero.
Sì.
Io mi domandavo precisamente cosa intendesse la Arendt per spontaneità. Mi rilaccio con una delle ultime cose che giustamente ha detto prima, quando si parlava di pensiero critico. Forse non deve venire questo pensiero critico da un'intuizione, faccio riferimento agli idealisti, a un'intuizione e a un'educazione Fichte, di fichtiana memoria, a questo tipo di... con uno stremen proprio al pensiero, all'educazione del proprio sentire, anche questa processualità dialettica, per cui poi arrivare ad un pensiero. Cosa intendesse, quindi cerco di fare un ponte, l'Arendt con spontaneità e che ruolo abbia esattamente nella sua filosofia?
Guarda, per risponderti con Arendt non c'è dubbio, per lei spontaneità è equivalente a libertà, per lei le scambia come vocaboli, no? Proprio libertà. Perché lei è spesso, io dico, materiale, fattuale. Cioè lei dice, la libertà umana è un fatto. Ed è il fatto di questo spontaneo mostrarsi e cominciare, no? Se vuoi imporre sé, e lei dice mostrarsi come reazione al fatto di essere mostrati, per cui la spontaneità non ha dietro, come dire, una grande costruzione di teoria delle emozioni o delle spinte, non è questo. Secondo lei è un dato e secondo lei il lavoro totalitario, il sistema totalitario è l'eliminazione della spontaneità, cioè quello che prima chiamavo il comportarsi, il comportarsi. E questa è la parte sempre pericolosa di tutti i sistemi politici. Poi sì, non credo che lei sia così complessa come andando in direzione delle cose che dicevi tu, cioè non ha tutta questa teoria dietro. Io la amo molto perché è una pensatrice molto... scusa, dicevi una cosa importante che è più importante di quello che sto dicendo. Certo, per pensare ci vuole un'educazione, ci vuole un'abitudine al pensiero, un'abitudine socratica. Essere interrogati e abituarsi all'autointerrogazione. Mettere in discussione appunto gli standard, mettere in discussione... lei dice anche ogni pregiudizio, perché qualsiasi cosa detta può essere un pregiudizio prima che tu lo interroghi. E io devo dire che in tanti anni di insegnamento ho solo avuto una piccola lampadina nella testa, che non dovevo trasmettere nozioni, certo dovevo fare anche questo, vengo pagata per questo, per trasmettere delle robe che ho studiato, che so, ma dovevo sollecitare un'attitudine critica. E secondo me questo è l'invito che lei ci fa, insomma, sollecitare un'attitudine critica. E come dicevo prima, questo non è la stessa cosa di quella meraviglioso procedere verso la conoscenza, il cui modello è la scienza. È una cosa molto importante. La conoscenza, il modello, l'acquisizione, l'allargamento dei modelli, tutto importante, lei non è che disprezzi questo. Però il pensare, lei dice in un capitolo famosissimo della vita della mente, il pensare non appartiene a questa sfera. Il pensare appartiene alla sfera del comprendere e dell'appetito di significato. Non è che la conoscenza va disprezzata, ma la conoscenza non va fatta coincidere con il pensare. E lei dice, il primo che ha fatto questo errore, guarda un po', è Platone. Il Platone che ha descritto la filosofia nel mito della caverna come un processo di conoscenza. e ha confuso, per così dire, il pensare, ha cominciato a confondere il pensare con il conoscere. Per quale ragione tu ci vuole, come dire, un'abitudine, una formazione al pensare, un allenamento, un'atletica del pensare.
Ultimissima proprio.
Sì, grazie.
Proprio
sì, faccio velocissimo. Sì. Buonasera.
Buonasera.
Volevo fare una domanda. Allora, abbiamo visto il primo incontro con Sini e ci ha raccontato Heidegger.
Sì.
Abbiamo visto il secondo incontro con lei e ci ha parlato dell'Arendt. Ora, se lei si dovesse immaginare un terzo incontro in direzione anche di un neoumanesimo che vada a superare quella dicotomia servo-padrone anche, e chi le verrebbe in mente come terza biografia, diciamo? E io vorrei dare un mio spunto che,
sì,
secondo me racchiude incredibilmente tutto quello che è stato detto in questi due incontri. E io parlerei di Paulo Freire. Proprio anche in direzione di una prassi che...
Non abbiamo sentito.
Paulo Freire, pedagogista brasiliano, e parla di prassi, di quello che lei ha, nell'ultimo intervento, ha, diciamo, auspicato. E insomma, non vorrei dire che è stata una dimenticanza, però mi sono sorpreso di non averlo mai sentito citare.
Questo è rivolto a te, non a me. Io non ho organizzato gli incontri. Io personalmente penso che un incontro su Levinas, per esempio, sarebbe molto interessante. Però Levinas è così complesso che non si può semplicemente accennare, se no si fa solo confusione. Però lei fa questa proposta, Davide l'ha sentita.
Io trasferirò alla presidenza. Però grazie dello spunto, perché non avevamo pensato, perché non abbiamo... Diciamo, il nostro bagaglio culturale non va in quella direzione, ma è una mancanza nostra. Parcializzazione del sapere. Levinas invece va più, chiameremo un giorno ancora il mio maestro di Torah, Chaim Bacharier, che è stato allievo di Emanuele Levinas. Sì, amico. Okay. Grazie a voi.
Grazie.